Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Alluvione in Nepal e Tibet, oltre 270 i morti ufficiali, aumenta il numero dei dispersi che ora sono attorno ai 1500, tra cui molti stranieri e turisti. Ci sarebbe un disperso svizzero, lo dicono alcune liste delle autorità nepalesi, Berna sta verificando. Le prime testimonianze, quelle delle ONG sul campo confrontati con l'emergenza, ci raccontano di una crisi peggiore rispetto al devastante terremoto in Nepal del 2015. Con un esperto cercheremo di far luce sul collasso del ghiacciaio che avrebbe causato la catastrofe. In Svizzera cresce la disoccupazione per i laureati appena diplomati, dal 3,9% al 6,4% in due anni per coloro che hanno conseguito il master, mentre continuano paradossalmente le difficoltà di reclutamento di personale qualificato. Per lo sport è già un primo importante crocevia stagionale, quello di stasera in Georgia per il Lugano contro il Maccabi Tel Aviv. I bianconeri devono difendere il 2-1 dell'andata per qualificarsi per la fase a campionato di Conference League. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime, dei dispersi, dell'alluvione che ha colpito la regione sul confine tra Nepal e Tibet. Ricordo una devastante piena improvvisa innescata dal collasso di un ghiacciaio nell'Himalaya, trascinato a valle acqua, fango, rocce e detriti, travolgendo villaggi, strade, ponti e infrastrutture. Secondo gli ultimi aggiornamenti, almeno 270 persone sono morte, questo comunque è il dato ufficiale, destinato a, purtroppo, a salire, mentre i dispersi sarebbero ormai ufficialmente 1500 tra il Nepal e il Tibet, con centinaia di cittadini stranieri coinvolti. Il Blick per primo, poco fa, basandosi su delle liste pubblicate dalle autorità nepalesi, ha detto che ci sarebbe un disperso svizzero. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha risposto proprio un paio di minuti fa che verifiche sono in corso, conferma che una cittadina svizzera è attualmente irraggiungibile, ma attualmente non ha conferme di morti o feriti. In totale, aggiunge, una ventina di viaggiatori svizzeri sono registrati sull'app Travel Admin e oltre un centinaio di svizzeri sarebbero residenti nel paese. Allora, io direi di iniziare con un aggiornamento dalla nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
178 dall'India, 65 dagli Stati Uniti, 33 dalla Gran Bretagna, in totale 700. Si allunga la lista dei turisti che si ritiene erano nella zona colpita e di cui non si ha notizia. Ma i numeri sono fluttuanti. Come sapere chi si è messo in salvo sulle alture, chi no, quando non c'è copertura telefonica? E come contare gli abitanti, i bambini che a quell'ora andavano a scuola nei vari villaggi, quasi scomparsi nel fango? Con il contagocce arrivano le testimonianze, come questo negoziante nel villaggio mercato di Trishul, spazzato via completamente. Avevo un negozio di vestiti da 15 anni, dice a una giornalista nepalese, e ora non c'è più niente. E non trovo nemmeno mia moglie né mio figlio, aggiunge singhiozzando. Che la tragedia sia di proporzioni gigantesche è evidente a guardare le immagini che arrivano dai droni, dai primi soccorritori. Le operazioni di salvataggio sono in corso, approfittando di un tempo clemente e delle ore diurne. Ci sono tantissimi turisti o abitanti bloccati nelle parti elevate delle valli che non possono scendere, i ponti sono crollati e faticano a trovare di che nutrirsi. Pochi alla volta in elicottero sono trasportati verso gli ospedali di Kathmandu. Anche in Cina proseguono le evacuazioni di massa e i soccorsi. La Cina ha anche informato che un centinaio di suoi cittadini sono dispersi in Nepal. Il problema dei dispersi proseguirà nei mesi prossimi. Infatti le persone scomparse non vengono dichiarate decedute in Nepal per 12 anni, se non attraverso procedure legali complesse, per cui la vera portata del disastro forse non la conosceremo mai. Intanto Rabi Lamichane, il politico fondatore del partito di governo in Nepal, ha offerto parole decisive questa mattina in conferenza stampa.
The full picture that is still emerging that tells us something we already knew and have never properly.
L'immagine completa deve ancora emergere, ma c'è qualcosa che tutti sapevano, ma non abbiamo fatto niente. Nepal, India e Cina sono tre nazioni, ma un solo sistema montuoso. I nostri fiumi cominciano dietro un confine e finiscono in un altro. Le acque che si sono alzate mercoledì mattina non si sono fermate a chiedere quale confine trapassavano. L'Himalaya sta cambiando più velocemente delle nostre istituzioni. I ghiacciai si stanno riducendo e i laghi si formano. Dunque uniamoci, India, Nepal e Cina, per mitigare gli effetti di questo cambiamento climatico, per un sistema di allarme veloce che comunichi dati cruciali tra di noi immediatamente.
Bisogna uscire da ottiche ristrette alle singole nazioni, bisogna agire insieme, insomma, siamo tutti himalayani.
Questi dunque gli aggiornamenti con Chiara Reed. Noi siamo riusciti a sentire al telefono un operatore umanitario sul posto, il coordinatore per il Nepal di Terre des Hommes, l'organizzazione non governativa con base in Svizzera. Lui si chiama Anindit Roy Chowdhury. Sentite cosa ci ha appena raccontato.
It is perhaps the most devastating flood that Nepal has ever seen in history. We still have not been able to completely comprehend the scale of the problem.
Si tratta forse dell'alluvione più devastante che il Nepal abbia mai subito nella sua storia. Non siamo ancora riusciti a comprendere appieno la portata del problema. Il governo, insieme agli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, sta ancora cercando di capire. Insomma, se avete visto i video, intere strade sono state completamente spazzate via e poi circa 11 ponti, le case, le comunità. Insomma, la situazione è piuttosto grave. C'è chi sostiene che probabilmente le conseguenze saranno più gravi rispetto all'impatto del terremoto che ha colpito il Nepal nel 2015. Ci stiamo occupando di reperire quanto serve. La priorità è il problema dell'illuminazione, quindi batterie, pannelli solari, cose del genere, perché l'intero sistema di alimentazione elettrica è stato compromesso. La seconda priorità riguarda poi l'igiene, l'acqua potabile, eccetera.
Questa è una breve testimonianza diretta dal Nepal, dal coordinatore nel paese di Terre des Hommes. In 6 di sera altre voci, altri racconti dalla regione. Ancora non si conoscono le cause precise di questa catastrofe. Diversi esperti parlano di un crollo di un ghiacciaio, di una colata detritica che ha inondato la valle sottostante, ipotesi che sembrano essere plausibili, lo dicono anche le immagini. Noi abbiamo contattato in mattinata Giovanni Kappenberger, che è meteorologo e glaciologo, ora in pensione, che conosce bene la regione, è stato attivo anche per il devastante terremoto in Nepal del 2015. L'intervista è di Laura Dick, che dapprima gli ha chiesto che idea si è fatto.
Ecco, dalle ricerche che ho fatto finora, non posso ancora dirlo, ma ho individuato un po' la zona, un po' visto quale ghiacciaio potrebbe trattarsi. Secondo me sì, l'acqua proviene molto probabilmente da molto ghiaccio andato a valle, dovuto al distacco stesso del ghiaccio come ghiacciaio pensile, che poi ha trascinato anche roccia, provocando una frana framista a ghiaccio e roccia, o direttamente una partenza come roccia che vada a finire su un ghiacciaio che poi lo polverizza, tipo cengalo. Ecco, cengalo è caduto su un piccolo ghiacciaio, non mi è ancora così chiaro. Comunque è una cosa di grosse dimensioni, ma una cosa è certa, è probabilmente si tratta della, se non la stessa, ma una montagna molto vicina a Langtang Lirung, che 10 anni fa ha causato una cosa simile, ma a sud del Nepal. Mentre questa volta è successa a nord, sul Tibet.
Una regione, una montagna che lei conosce molto bene.
Io ho studiato proprio i ghiacciai del Langtang. Nell'Himalaya i ghiacciai vengono soprattutto alimentati dalle nevicate del monsone estivo, dove a quote sopra i 6.000 metri circa si deposita molta neve. E avevo osservato che dalla fine degli anni 90 in avanti c'è stato un certo aumento proprio lì. Il terremoto che ha causato la frana e valanga di ghiaccio, perché non più di 90% era ghiaccio del Langtang Lirung, proprio nel Langtang, secondo me è stata dovuta a questo aumento di accumulo ad altissima quota, con riscaldamento climatico, ma riscaldamento climatico vuol dire anche aumento dell'umidità nell'aria e in certi posti anche delle precipitazioni. Questo è un po' un nesso che mi tocca tanto, perché quella valanga lì, quella frana lì, aveva portato via mezzo paese, anche la moglie e il figlio di il mio migliore amico nepalese che abita lì, e l'altro figlio, che è il mio figlioccio, mi ha scritto che sta vivendo una situazione simile, perché lui questa volta nel Langtang è partito completamente il villaggio di Siabrubensi, che è l'entrata del Langtang dove si parte per fare il trekking, per cui sono abbastanza toccato anche personalmente.
Ecco, sono immagini ed emozioni forti quelle che ci riporta con le sue parole. Le immagini anche di questi giorni sono impressionanti. Situazioni del genere potrebbero succedere in Svizzera. Prima citava il Cengalo, ma si può pensare anche a Blatten. Ecco, possiamo immaginarcelo.
Ecco, come prima cosa da dire, qui in Svizzera abbiamo un monitoraggio molto molto avanzato, siamo estremamente ben messi, questa è la prima cosa. La seconda cosa, l'Himalaya è molto più grande, più grosso, più fresco, ha più erosione, sta crescendo ancora, le Alpi Svizzere sono un po' più ferme. Sui ghiacciai invece stiamo subendo la stessa cosa, sia in Nepal che da noi stanno disparendo velocemente, e dopo c'è a disposizione acqua e ci sono nuovi fenomeni, avremo delle sorprese. Ecco, direi così grosso no, non me lo aspetto.
E questo era l'esperto Giovanni Kappenberger. In Svizzera adesso, nel secondo trimestre di quest'anno, l'occupazione è cresciuta del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, cresce anche il numero di posti liberi e continuano le difficoltà di reclutamento di persone qualificato, nonostante cresca il numero di diplomati in studi universitari disoccupati. Bene, per entrare nei dettagli, qui in studio con me c'è Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, tra aprile e giugno le imprese svizzere contavano 5 milioni e 700 mila impieghi, quindi come detto il 2% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 40% di questi impieghi sono a tempo parziale, occupati soprattutto da donne. Tornando alla totalità, l'80% dei posti di lavoro riguarda il settore terziario, che spazia, diciamo, dalle banche fino agli ospedali e alla ristorazione. Il resto si riferisce invece al settore secondario, quindi industria e costruzioni. L'aumento dell'occupazione ha riguardato entrambi i settori, con il terziario che ha visto però il maggiore aumento. Sono aumentati anche i posti liberi, qui con delle differenze. Crescono i posti liberi nel settore secondario, quindi come detto industria e costruzioni, mentre nel terziario l'offerta di impieghi è scesa. Veniamo allora all'altro punto, alle difficoltà di reclutare personale qualificato. Secondo un terzo delle persone, delle imprese interrogate, c'è questa difficoltà, e questo in entrambi i settori, quindi secondario e terziario.
Ma Marzio, difficoltà a trovare personale qualificato dunque, ma allo stesso tempo crescono i disoccupati laureati, sembra un paradosso.
Sì, bisogna capire in cosa si è laureati, e qui però ci saranno delle sorprese. Allora, tra il 2023 e il 2025 la disoccupazione tra i possessori di un master universitario è passata dal 3,9 al 6,4%, mentre tra coloro che hanno ottenuto un bachelor in un'università professionale si è andati dal 3,4 al 4,9%. Si tratta di numeri forniti dall'Organizzazione Mondiale del Lavoro, l'ILO, e si riferiscono al primo anno dopo l'ottenimento del titolo di studio. Allora, il maggior numero di disoccupati si ha tra i diplomati delle scuole universitarie in materie come musica, teatro e altre discipline artistiche, mentre sono meno toccati i laureati in medicina, farmacia e i settori della sanità e lavoro sociale. Ma qui arriva la sorpresa, nel senso che sono più che raddoppiati i disoccupati laureati in scienze tecniche, economia, ma anche quelli legati all'informatica, settori dove una volta si puntava molto. E tutti fanno quasi tutti fanno fatica a trovare un lavoro in base alle loro competenze. Anche qui naturalmente mi riferisco università e scuole universitarie professionali. Cosa concludere quindi? Che l'offerta di personale qualificato, quindi assumendo che un laureato lo sia, non corrisponde alla domanda dell'economia, perlomeno i numeri dicono questo.
Le spiegazioni in diretta di Marzio Minoli. E ora una domanda: dov'è più attrattivo vivere in Svizzera per le famiglie? I centri di medie dimensioni battono le grandi città, Aarau meglio di Zurigo, Vevey meglio di Ginevra. Questo almeno stando all'indicatore di attrattività residenziale pubblicato oggi da UBS, studio che per il Ticino vede invece in testa la più grande città, che è Lugano. Gianluca Olgiati.
Quasi il 10% della popolazione svizzera si ritrova ogni anno a traslocare, molto spesso in un raggio inferiore ai 10 chilometri. Per i redditi alti, nella scelta pesano fattori come la pressione fiscale, per le famiglie la disponibilità di asili nido, il livello degli affitti. UBS ne ha ricavato un indicatore regione per regione. La prima notizia: le grandi città sono battute.
In 9 dieser 10 Regionen ist eine mittelgroße Stadt auf Platz 1.
In 9 regioni su 10 a primeggiare c'è una città di medie dimensioni, ha spiegato l'economista della banca Thomas Rieder. L'eccezione è Basilea, altrimenti Friburgo batte Berna, Vevey batte Ginevra e Losanna, Aarau e Baden battono Zurigo. Vale soprattutto per le famiglie con reddito medio, ecco il perché.
Die Mittelzentren sind doch ein Stück.
Le città di medie dimensioni offrono un costo della vita nettamente inferiore. Decidere di vivere a 15 minuti di treno da una grande città può significare risparmiare fino a 6.000 franchi all'anno per una famiglia. Nel caso di Zurigo anche oltre i 10.000 franchi. Località più convenienti, spiega Rieder, è che sono quasi in grado di tener testa alle grandi città in quanto a livello delle infrastrutture, servizi e qualità di vita. Un mix vincente. Nei grigioni il capoluogo Coira si ritrova così al primo posto. In Ticino è Lugano, davanti a Locarno e Tenero. Claudio Saputelli, esperto immobiliare di UBS.
Centri come Aarau, Baden hanno il vantaggio grande di essere vicino a Zurigo e quindi approfittano di questo luogo, mentre in Ticino c'è Lugano e dopo Lugano non è che ci sono altri centri che sono allo stesso livello.
Una classifica ticinese influenzata dai collegamenti con i mezzi pubblici, ma anche da un fattore sorprendente: il lago, sinonimo di qualità di vita, fattore che agli occhi degli economisti di UBS penalizza invece Bellinzona, che entra a fatica nella top 10.
Torniamo ora sul patteggiamento della società statunitense Meta con quasi una trentina di stati americani in una delle più grandi cause legali riguardante i rischi dei social media per i minori. L'azienda dovrà pagare quasi 17 miliardi di dollari e apportare delle modifiche alle sue piattaforme social, Instagram e Facebook, un accordo che è stato definito storico e molto favorevole all'azienda, come ci spiega l'avvocato Michel Jacquard, esperto in ambito tecnologico e informatico. L'intervista di Camilla Camponovo.
Oui, alors effectivement, Meta en tout cas s'en sort assez bien.
Sì, effettivamente Meta se ne esce molto bene con questo patteggiamento, perché il rischio di andare fino alla fine del processo poteva essere dannoso sia a livello finanziario sia a livello reputazionale. Un processo implicherebbe anche che i dirigenti della società vengano interrogati in un'udienza da parte dei procuratori, che porterebbe a delle conseguenze più difficili da anticipare. Accettando questo accordo, Meta evita il peggio.
Acceptant cet accord aujourd'hui, Meta évite le pire.
Questo patteggiamento non rischia forse di creare un precedente che consenta alle grandi aziende di aggirare i limiti normativi semplicemente pagando per evitare un processo?
Lecture possible, c'est de se dire en réalité.
Una lettura possibile potrebbe essere che questo tipo di procedura non è così grave, basta firmare un documento, pagare una multa di qualche miliardo e continuare a condurre le attività come in passato. In questo caso però c'è una differenza. resilienza. Ci sono delle misure concrete che vengono imposte a Meta, che dovrà modificare il proprio prodotto e dovrà implementare delle misure tecniche per evitare un accesso eccessivo a queste piattaforme da parte degli utilizzatori. Ci sono blocchi notturni, limiti di tempo al giorno. Per Meta quindi non si tratta solo di pagare, ma di cambiare approccio in merito al suo prodotto.
Le misure previste dall'accordo potrebbero avere ripercussioni anche in Svizzera, secondo lei, anche se la Svizzera non fa parte direttamente di questo procedimento statunitense?
Effettivamente, donc, la Suisse ne va pas automatiquement être touchée par cet accord.
La Svizzera non sarà toccata da questo accordo. Non c'è alcun obbligo nei confronti degli utilizzatori residenti in Svizzera, però bisognerà capire se Meta estenderà queste nuove misure di default, quindi limiti di tempo, eccetera, anche ad altri paesi fuori dagli Stati Uniti. Questo accordo potrebbe fornire una base per il dibattito politico in Svizzera. Meta ha accettato questo tipo di misure, dovremmo forse riprendere l'iniziativa a livello legislativo, proporre una legge e adottare queste misure anche in Svizzera, questi i temi, ed è un'occasione per discutere su questa questione. Oggi non si può più utilizzare il pretesto delle misure troppo complesse da attuare, visto che Meta le adotterà, ma l'accordo raggiunto negli Stati Uniti non avrà effetto automatico per la Svizzera.
Il n'y aura pas d'effet automatique pour la Suisse de cet accord trouvé aux États-Unis.
L'avvocato Michel Jacquard, su questo patteggiamento definito storico di Meta con diversi stati americani e le sue conseguenze, gli Stati Uniti allungano la lista delle organizzazioni terroristiche. Da qualche ora nella lista c'è anche Palestine Action, celebre gruppo fondato nel 2020 nel Regno Unito. Quali le motivazioni e gli effetti? Li ripercorriamo con Naima Kikerio. Anche Londra ha messo al bando Palestine Action, anche se resta pendente un ricorso sulla legittimità del bando alla Corte Suprema. Naima, perché un'organizzazione che dice di operare in difesa della vita finisce su una lista nera come Hamas, Al-Qaeda o lo Stato Islamico?
Secondo Washington ha sostenuto, cito, numerosi atti di terrorismo fin dalla sua fondazione. Si fanno anche degli esempi, si parla di lesioni fisiche alle forze dell'ordine e di intimidazioni contro imprese che effettuano operazioni commerciali legittime. Il riferimento qui è ad azioni dirette contro aziende produttrici di armi legate a Israele. Palestine Action ha in effetti colpito e fatto irruzioni in edifici, depositi e siti militari in diversi paesi, anche in Germania e Australia. E se andate a visitare il sito c'è una mappa dei potenziali target e vedrete puntini rossi anche qui in Ticino.
E Palestine Action come si difende di fronte a queste accuse?
In queste ore Huda Amori, che è fra i cofondatori, ha fatto un commento personale, ha detto: in quanto palestinese e irachena trovo molto ipocrita che gli Stati Uniti, che hanno distrutto entrambe le mie patrie, definisca me una terrorista. Amori ha poi detto in un commento generale: noi vogliamo solo fermare la macchina della guerra israeliana, il genocidio e salvare vite, mentre Regno Unito e Stati Uniti soffocano la libertà di parola, il diritto di manifestare e di manifestare il proprio dissenso. Ci sono 2.000 persone nel Regno Unito che rischiano di essere processate solo per aver detto che erano contro la messa al bando del gruppo.
Ma Naima, ha qualche fondamento questa controaccusa?
Lo credono in ogni caso diverse ONG come Amnesty e lo credono anche i democratici americani. Questo da quando il segretario di Stato Marco Rubio un mese fa aveva annunciato ai funzionari di ben 60 paesi che la lotta contro il terrorismo di estrema sinistra, così era stato definito, sarebbe stata rafforzata. A quel punto l'amministrazione Trump era stata accusata di usare la lista delle organizzazioni terroristiche a fini politici per togliere, ossia di mezzo, organizzazioni scomode, con rischio in oltre di togliere risorse a lotte molto più urgenti.
Con Naima Kikerio si chiude questa edizione del Radio Giornale. Grazie e buon pomeriggio.